Effetto Mondo.
That is just drunk on propaganda. They are high on the idea that they are executing some sort of righteous, settling the scores and addressing some deep grievance. They've clearly been radicalized.
Giulia,
buongiorno.
Cosa abbiamo sentito?
È la voce dell'ex vice direttore dell'FBI, era vice direttore dell'FBI all'epoca dell'assalto, qualcuno lo ricorderà sicuramente, dell'ambasciata americana a Bengasi in Libia. All'epoca era presidente Barack Obama e segretario di Stato, cioè ministro degli esteri Hillary Clinton. E lui dice: ho visto queste immagini degli assalitori all'interno di Capitol Hill, c'è il video del giornalista infiltrato del New Yorker, che tra l'altro è un ex corrispondente di guerra, ci sono altri video che continuano a emergere, e lui dice: mi sembrano veramente persone, così come sono a volte gli esponenti del terrorismo islamico, drunk on propaganda, cioè sono ubriachi di propaganda, e high on propaganda, cioè sono come veramente, to be high vuol dire essere drogati di qualcosa, essere ubriachi di qualcosa. Fa paura questo parallelo, perché naturalmente negli Stati Uniti non si vedono normalmente, sì certo, le rivolte quest'anno nel 2020 ci sono state tutte quelle legate a Black Lives Matter, però questo tipo di spinta appunto nata su propaganda, che poi sappiamo sostanzialmente è che il voto delle elezioni presidenziali del 3 novembre è stato rubato e truccato, e quindi sono in molti a avere paura. L'FBI però si sta muovendo, e come ci dicevamo proprio un secondo prima di andare in onda, la capitale è talmente blindata a Washington che difficilmente qualcosa accadrà lì. C'è più preoccupazione magari per quello che potrebbe succedere in altre città, e ne parlano naturalmente tutti i quotidiani americani, che poi però danno anche spazio a quello che succederà in questa ultimissima giornata piena di Donald Trump. Si dice che potrebbe annunciare altri 100 provvedimenti di grazia, non dovrebbe esserci quello per sé o per membri della sua famiglia, però insomma Trump ci ha abituato alle sorprese, quindi vedremo. Segnalo però che il Wall Street Journal torna un po' a occuparsi di cose reali, quelle cose di cui dovrà occuparsi Joe Biden tra praticamente 24 ore: l'economia americana e il suo debito pubblico. Janet Yellen, il numero uno della Federal Reserve, la banca centrale americana, eredita un debito pubblico, eredita diciamo così, record, esploso oltre a 2,16 trilioni di dollari, ai quali naturalmente si aggiunge questa gigantesca stimulus bill che Joe Biden ha annunciato e che vorrebbe far passare tra l'altro nei suoi desiderata, prima di che il Senato, se mai succederà, prendesse in esame l'impeachment per Trump. Quindi questo debito pubblico, che è una cosa naturalmente che conosciamo bene anche noi, i fondamentali italiani sono diversi da quelli americani, sì. Però è lì e cresce di giorno in giorno, anzi di secondo in secondo.
Però poi dovremo occuparci anche di questo, non solo appunto negli Stati Uniti ma anche in Italia e altrove, perché ovunque si è andati molto, diciamo, di spesa pubblica, e inevitabilmente anche in questo momento. Che altro
ho trovato interessante la prima pagina di Financial Times di oggi, perché insieme ai giornali tedeschi, sia ieri non abbiamo avuto tempo di citarli, ma anche oggi continuano ad avere in prima pagina le vicende di Navalny, il nemico numero uno di Vladimir Putin. Lo ricorderete, è stato avvelenato e poi curato in Germania per 5 mesi, ha deciso spontaneamente di tornare in Russia. Ieri la Bild lo definiva l'uomo più coraggioso della terra, perché sapeva bene che sarebbe stato arrestato per accuse che tra l'altro risalgono al 2016 per una questione di reati fiscali. È stato arrestato, gli è stato fatto una specie di prima udienza lampo, della quale non sono stati avvertiti i suoi avvocati, questo è successo ieri, e quindi Financial Times, titolo principale: il Cremlino sfida l'opinione pubblica o comunque l'Occidente rimettendo in prigione Navalny. E subito sotto una notizia curiosa che riguarda il Covid: l'Indonesia è praticamente l'unico paese che inverte un po' i fattori nelle priorità di vaccinazione, vorrebbe vaccinare prima i giovani oltre agli operatori sanitari, e però per convincere i giovani a vaccinarsi, questa notizia sulla prima pagina dei Financial Times, arruolerà tutti gli influencer. È il primo che si dovranno vaccinare in diretta. E il primo è un influencer che naturalmente noi qui non conosciamo, si chiama Rafi Ahmad, è una personalità della televisione molto nota, ha 50 milioni di follower su Instagram e quindi si spera che così, insomma, è in questa battaglia, anche se vogliamo, per convincere tutti alla vaccinazione. Tra l'altro il Data Watch di oggi di Financial Times mette la Thailandia come il paese dove con la percentuale più alta, vicino al 90%, di persone che dichiarano di volersi vaccinare, seguita da Regno Unito, India, Italia al quarto posto e Cina, mentre al decimo posto c'è la Polonia, ma al nono c'è la Francia, che sappiamo che sta recuperando un po', però continua a avere un grande numero di diciamo non novax, però di scettici su questa vaccinazione così veloce e che procede con i ritmi che sappiamo.
Mi piace molto come ci stai proponendo di seguire la vaccinazione anche negli altri paesi. Per esempio in Brasile, so che, anche proprio perché mi sono un po' informato, producono il vaccino proprio in Brasile insieme a Sinovac, per esempio. Poi esatto. Non so che altre notizie hai tu. Stanno dando un'accelerazione, accelerata anche loro. Uno sì. Direbbe Brasile chissà quando arriverà, invece sono partiti anche loro. Però
sono partiti anche loro. Tra l'altro Globo mette di spalla anche l'analisi sul fatto che Bolsonaro si è reso conto. Sappiamo che lui ha sempre sottovalutato la minaccia del Covid, sì. Ma siccome con questa sottovalutazione ha anche perso molta popolarità, a questo punto è saltato sul carro della vaccinazione. Il problema è che gli accordi per le prime dosi risalgono a qualche tempo fa, quindi quelli che vengono dall'estero, in realtà, scrive oggi O Globo, basteranno solo per una settimana. Però, come dicevi tu, ci sono già accordi per produrre questi vaccini direttamente in Brasile. Quindi anche lì, tra l'altro, ieri c'era la foto della prima infermiera vaccinata a San Paolo e oggi di nuovo ci sono altre foto. Tra l'altro l'hanno fatto proprio sopra quel Cristo famoso, uno dei simboli del Brasile. Hanno organizzato questa cerimonia pubblica di vaccinazione, perché anche lì comunque l'aspetto, diciamo, della comunicazione della vaccinazione è molto importante. Quindi questo per quanto riguarda il Brasile. In Argentina c'è qualche preoccupazione in più, perché sono in arrivo altre 4,7 milioni di dosi entro la fine del mese, però si tratta di quel vaccino Sputnik, quello russo. Sul quale sempre più scienziati cominciano a avere qualche dubbio. In realtà però la foto di
io prima... mi farei anche quello russo, te lo dico, quello cinese, mi farei qualunque.
La foto di prima pagina del Clarin, per esempio, è di Claudia Villafagne, che forse qualcuno ricorda, è l'ex moglie di Diego Armando Maradona. Lei ha vinto la locale edizione di Masterchef e ha dedicato la foto, lei vede, ha questo trofeo in mano, e la naturalmente regina della cucina, e l'ha dedicato all'ex marito Maradona. Quindi insomma una nota così un pochino più di leggerezza. Sempre sì. Sulla questione vaccini, sappiamo quanto veloce stia andando Israele, e però, come dicevamo, per evitare questo rischio che esiste, lo segnalano anche per i giornali del Regno Unito, abbiamo visto le persone si vaccinano, sono molto volenterose, la logistica sta andando bene, il rischio però è che una volta avuta, soprattutto nel caso del vaccino a doppia dose, ci si senta poi autorizzati a riprendere una vita normale, a non rispettare il distanziamento, a non mettere la mascherina. Questo è rischioso, primo perché comunque gli esperti avvertono di aspettare almeno la seconda dose, e poi perché sappiamo che non è ancora chiaro se il vaccino ci protegga dal virus, ma non necessariamente non ci lasci portatori sani del virus. Quindi è una questione molto delicata, la tocca anche Jerusalem Post, che dà conto del fatto che Netanyahu vorrebbe altre 2 settimane di lockdown proprio per entrare in una comfort zone, un pochino più, non siamo certo ancora all'immunità di gregge, però dare un pochino più di agio a questa campagna di vaccinazione, perché dia veramente gli effetti voluti.
Abbiamo ancora un minuto, Giulia, scegli tu qualche altro titolo da leggerci.
Ma mi ha fatto molto effetto, perché a me piace molto la commedia francese, e tutti i giornali francesi, ma anche belgi, mettono in prima pagina la scomparsa di Jean-Pierre Bacri. Forse lo ricorderete, insomma, ha vinto 5 Césari in Francia, è un attore soprattutto di commedie, e molti suoi film sono naturalmente, li abbiamo visti anche in Italia, Il gusto degli altri e tanti altri. È morto a 69 anni di cancro, però Le Figaro comunque apre sul fatto che ormai per gli studenti di qualsiasi età, e ricordiamolo, in Francia le scuole sono quasi tutte aperte, c'è questa grande depressione, perché la socialità, anche nel caso in cui si riesca ad andare a scuola in presenza, almeno in parte, la socialità è stata completamente stravolta. E io davvero, Alessio, penso sempre se a 16 anni fossi stata costretta a non vedere per un anno i miei compagni, o insomma a dover avere altri tipi di riferimenti di vita sociale, credo che sarei anch'io depressa, forse, ma forse addirittura qualcosa di più, insomma.
Speriamo di uscirne tutti presto, eh? I giovani poi hanno tante risorse, però quello è un problema grosso, è vero. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi, noi ci risentiamo domani, oggi con Andrea Roccabella, in regia Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14, buona giornata, ciao!